E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Stai ascoltando Bande Criminali Italiane, la banda dell'arancia meccanica. Parte seconda. Borgata. Un termine che definisce un quartiere, un insediamento urbano, spesso situato in una zona periferica, con un'elevata densità abitativa e caratterizzato da condizioni socio-economiche difficili. Nella Roma degli anni 70 e 80, la borgata è l'habitat dove vengono a formarsi le condizioni ideali per la proliferazione della criminalità organizzata. Clan e gang sfruttano il disagio sociale e la povertà di queste zone per reclutare nuovi membri e condurre attività illegali. La banda di Panetta, Verbena e Leoncavallo si è già conquistata la nomea di Banda dell'Arancia Meccanica. Sono partiti dalla strada, per poi fare il salto, derubando membri dell'alta società capitolina nelle proprie case. Per le vittime, avvocati, medici, ma anche politici e calciatori, non è solo un furto, ma un sequestro di persona all'interno della propria abitazione. Finché, nell'82, Panetta rileva il bar Paquita a Torre Angela. Lo ristruttura, si fidanza, sembra voglia uscire di scena. Un gesto che ci racconta molto di cosa spingeva ragazzi come lui a delinquere. Era forse il sogno di un riscatto sociale altrimenti impossibile ai loro occhi? Eppure la nostra storia dei rapinatori di Borgata continua e lo fa all'insegna di una sola parola: recidiva. Anzi, d'ora in poi le cose andranno sempre peggio. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
Io penso che nella storia dell'Arancia Meccanica sia stata un'escalation.
Lui è il giornalista Massimo Rugli.
Già la rapina in casa è un trauma, è una violenza spaventosa. In più immaginiamo di essere legati e picchiati. Dopodiché cominciano anche gli abusi sessuali. Abusi sessuali che sembra siano stati documentati o denunciati almeno 7 volte. 7 donne sono state portate in una stanza, addirittura abusate. Moltissime altre sono state minacciate di stupro invece.
Violentavamo le donne per sentirci più duri. Queste sono le dichiarazioni virgolettate che troviamo sui giornali del periodo. Ora, per commentare queste azioni, recuperiamo 2 voci importanti. Quella di Giuseppe Makovec, ex direttore dei reparti G9 e G14 del carcere di Rebibbia.
Le violenze ci sono state e accertate e per queste violenze sono stati condannati, ci sono state condanne.
E quella del magistrato Angelo Gargani.
Lo stupro si è limitato, tra virgolette, a 7 rapine rispetto a 73 rapine in casa commesse da questa associazione.
Margherita Carlini, la criminologa forense che abbiamo già sentito nella prima parte di questa storia, è anche psicologa esperta di violenza e di violenza maschile contro le donne.
Da parte dei componenti della banda si parla di vittime che sono quasi compiacenti. Sappiamo che una delle reazioni più comuni è proprio quella di assecondare il proprio aggressore. È una modalità di difesa, di proteggersi dalla paura di poter subire delle violenze ancora più gravi, anche letali.
Si aggiunge il generale dei carabinieri Carlo Felice Corsetti.
Tutte le varie forme di violenza era mirata a creare nelle vittime la volontà di dimenticare, la volontà di non quindi denunciare gli eventi.
Passiamo al 31 dicembre 1982. Un giorno di festa, un giorno di incontri importanti, anzi, fondamentali. Corsetti non è di turno, ma le sue antenne sono sempre allerta.
Alla festa di Capodanno dell'83, in una villa alloggiata dove ero ospite, ebbi l'occasione di ascoltare il racconto di una signora vittima di una rapina in abitazione del tipo di quelle di cui ci stavamo interessando. Chiesi alla signora dove avesse fatto denuncia per poter acquisire ulteriori informazioni. però non aveva fatto denuncia perché la tecnica di questo gruppo era quello di creare panico e quindi certezza che non vi fosse una denuncia alle autorità. Io dovetti dirle che la denuncia l'aveva fatta perché l'aveva fatta a me involontariamente e la invitai il giorno dopo in ufficio. Riuscii così ad avere molti dettagli e la possibilità di incidere nel fenomeno crebbe.
Tutti i quartieri a rischio vengono attenzionati e blindati e nel frattempo la scientifica con i mezzi di allora lavora sugli identikit, che erano la cosa centrale. È più un lavoro di attesa e di appostamento sperando di beccare la banda sul fatto.
Età 22-23 circa, altezza 1,67, corporatura media, capelli scuri, occhi scuri, bocca sottile, carnagione olivastra. Vengono redatti così gli identikit, sulla base di dati come questi. Ma non sono solo quelli a fornire una pista. A volte bisogna cogliere la ricchezza di un dettaglio all'interno di una testimonianza. In altre parole, guardare nella direzione giusta. Letteralmente. Come ha fatto il carabiniere Carlo Corsetti.
Un momento fondamentale delle indagini è stato rappresentato da un sopralluogo nell'appartamento di una delle ultime vittime, durante la quale ho cercato di ricostruire tutto ciò che era accaduto durante la serata. La signora descriveva due dei rapinatori che conversavano fra loro e indicavano con la mano tesa un punto sulla strada all'esterno. Ho messo due carabinieri nelle stesse posizioni, ho traguardato sulla direzione del braccio e si vedeva una villa. La villa era su via Lindeo. Decidemmo di effettuare un servizio di pattugliamento serale in attesa della verifica della giustezza della intuizione.
Via Linneo, 15 aprile 1983.
Siamo a Parioli, via Linneo. I carabinieri sono appostati, vedono una macchina con tre persone a bordo.
La somiglianza con gli identikit è straordinaria.
Si avvicinano con tutte le cautele del caso, immaginiamo.
Vengono fermati, fanno finta di non sapere nulla, ma erano quelli che cercavamo.
Due vengono immediatamente immobilizzati, sono Panetta e Leoncavallo. Uno riesce a fuggire, Maurizio Verbena.
Finalmente due di questo terzetto sono catturati.
E addosso gli trovano dei guanti di lattice e un portaprofumo che per qualche strano motivo si erano portati appresso, perché questo portaprofumo era stato rapinato in casa di una delle vittime precedenti. Quindi una prova schiacciante. Dopo l'arresto, Panetta va a Re Bibbia, passa mesi piuttosto difficili.
Chi ne sa qualcosa è proprio Giuseppe Makovec, l'ex direttore dei reparti G9 e G14 del carcere di Re Bibbia.
Panetta era in isolamento, giudiziario, quindi non faceva vita comune con gli altri detenuti, perché si tratta di un reparto appunto di isolamento dove la detenzione è particolarmente pesante. Per cui io iniziai a occuparmi di lui, sollecitato anche dall'autorità giudiziaria.
È allora che il magistrato Angelo Gargani interroga Panetta.
Si difese negando tutto e quindi io avviai tutta l'attività istruttoria, comprese le ricognizioni, in base ai quali l'imputato da riconoscere viene collocato insieme ad altre due persone che abbiano più o meno la stessa statura e la stessa stazza. Il test che deve indicare se tra quei tre riconosce l'imputato.
Il 4 luglio 1983, però, le cose cambiano.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'avvocato di Panetta mi chiese di sospendere perché voleva essere sottoposto a un nuovo interrogatorio. Mi presi qualche minuto per rifletterci e alla fine accettai.
Panetta sceglie a un certo punto di confessare. O negava tutto o cominciava invece a collaborare.
E io gli dissi, stai attento che non è prevista nessuna premialità da parte della legge. Lui mi disse che questo lo sapeva già, era determinato a votare il sacco, a indicare tutti i fatti criminosi che aveva commesso e fare i nomi anche dei suoi commilitoni.
Panetta diventa a tutti gli effetti un collaboratore di giustizia, anche se il termine non è stato ancora inventato. Si instaura il classico rapporto con il giudice istruttore Gargani.
Ha detto tutto, ha raccontato la sua vita, ha detto tutto ciò che ha fatto, che aveva fatto da ragazzo, quando poi è entrato in polizia.
Fu cacciato via dalla polizia il 23 luglio 1979, a seguito di una condanna del tribunale militare per abbandono del posto di lavoro. Ho deciso di votare il sacco per chiudere definitivamente i conti con la giustizia, mettendo sul piatto della bilancia tutte le innumerevoli rapine delle quali mi sono reso responsabile. So che per reati comuni non giova la legge sui pentiti, ma ciò nonostante sono disposto a collaborare, precisando fatti.
Il passaggio alla collaborazione, il passaggio a riconoscere anche ormai che la partita è persa. E questo crea una serie di problemi. Io non lo chiamerei pentimento, perché poi alla fine ha sempre detto, va bene, li ho fatti, di cosa mi devo mentire? Io ho sbagliato. E quindi, però adesso se posso riparare, voglio riparare.
Quando cominciò la sua dissociazione, io gli dissi non basta fare dichiarazioni, bisogna dare dei riscontri di carattere oggettivo. Disse, le posso dare una prova definitiva, perché in una delle occasioni in cui decisi di por fine alla mia attività, andai sul lago di Bracciano e buttai un certo numero di pistole. E disse, Panetta, guarda, ti stai giocando la tua credibilità, perché se andiamo lì e non troviamo le pistole, dice, no, giudice, io sono convintissimo. Facevo un sopralluogo, andai sul lago di Bracciano io con i sommozzatori. Mi disse il giudice, se fa calare qui i sommozzatori, troviamo le pistole. Si calarono i sommozzatori e vennero a galla 4-5 pistole.
Ma fa un qualcosa in più, decide anche di confessare pure qualcosa che ancora gli inquirenti cercavano di capire.
Panetta non si ferma più. Decide di vuotare il sacco completamente.
Racconta il modo in cui ha reclutato i complici, racconta come si prendevano le armi, racconta le tecniche operative della banda e fa tantissimi nomi della manovranza che i tre leader della banda ingaggiavano di volta in volta per i colpi. Spedisce per due sbarre decine di persone e questo lo mette ancora di più a rischio. Quindi fa una scelta che in qualche modo per l'epoca è molto coraggiosa. Mentre ovviamente Panetta collabora, continua la caccia a Maurizio Verbena, che manca l'appello. Panetta non può dire nulla perché non ha la più pallida idea di dove sia. Quindi i carabinieri devono muoversi attraverso le solite tecniche con cui si cerca un latitante, quasi sicuramente all'estero, cioè sostanzialmente stando appresso a tutti i contatti che poteva avere.
Un italiano emigrato in Australia mi invia una lettera in cui mi dice di aver ricevuto da un nipote due riviste italiane che raccontano in diverse pagine e nella copertina la storia delle rapine ai VIP, quella che stiamo trattando noi. E dice di essere andato la sera stessa in un locale gestito da italiani, ritiene di aver conosciuto il ricercato italiano. Questa è la lettera che ci fornisce informazioni utilissime per la cattura di Verbena.
Corsetti parte immediatamente per l'Australia, si mette in contatto con la Polizia Federale e con l'aiuto della sua fonte inizia le ricerche di Verbena.
Facciamo le ricerche in questa zona dove lui aveva aperto una pizzeria. Altre attività di ricerca la Polizia Federale le effettua nella zona di Perth, dove era approdato all'inizio. Tutte queste indagini portano alla sua individuazione e alla cattura.
Ma l'arresto non bastava. perché ci voleva l'estradizione. L'Australia fa parte dei paesi del Commonwealth in cui le norme sono diverse dalle nostre. Mi fu dato il consenso e andai. Dovevo essere qui a Roma all'arrivo dell'estradato, per cui l'avrei prolungato, ma dovetti rientrare perché dovevo essere qui quando arrivava il signor Verbena.
Tranquillo, poco provato dalle molte ore d'aereo che lo hanno riportato in Italia, Maurizio Verbena, 24 anni, romano, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino concludendo un'avventura australiana che nei suoi piani doveva durare per sempre.
Anche nel caso di Verbena si scopre che in realtà anche lui aveva utilizzato i proventi delle rapine per aprire un'attività, quindi anche in questo caso la conferma che alla base delle attività criminali di queste bande fosse semplicemente la possibilità di avere appunto un proprio riscatto sociale.
Anche Verbena, dopo la sua estradizione in Italia, assume una posizione di collaborazione. Quindi si operano due seconde e terza ondata di arresti.
I carabinieri del reparto operativo di Roma hanno arrestato 14 persone, altre 3 sono state fermate.
Per arrivare al fine del ciclo, che è durato circa un anno, con 59 persone deferite alla magistratura, all'autorità giudiziaria, quindi portate a processo.
Inizia il processo alla banda dell'Arancia Meccanica. Chi sono? Capo è Agostino Panetta, ex poliziotto, il suo luogotenente Maurizio Verbena e poi una terza figura, forse la più inquietante, il rozzo, che è Giuseppe Leoncavallo.
Ci è voluta l'aula bunker del Foro Italico per accogliere la folla di parti lese al processo iniziato oggi alla cosiddetta banda dell'Arancia Meccanica. Gli imputati sono 59, tra essi spicca Agostino Panetta di 26 anni, un ex poliziotto.
L'aula di tribunale presenta una sorta di spaccato della società attraverso i suoi estremi.
Il processo vede proprio due blocchi diversissimi per atteggiamento, abbigliamento, estrazione. Da una parte vittime che sono tutte dell'ambiente di Roma Bene e dall'altra gli imputati e i loro familiari che vengono quasi tutti alla borgata.
Tra le vittime c'è anche Carlo Maietto, il produttore cinematografico vittima di rapina che abbiamo conosciuto nella prima puntata.
Erano grossolani, ma questo sì, ma questo ancora di più ti dà l'incertezza di come possono andare le cose. Certo, un momento terrificante, guarda, una pistola puntata alla tempia, è terrificante.
Quelli che seguono sono estratti del processo. La voce di chi risponde alle domande del giudice è di Agostino Panetta.
Su questo campo lei conferma quello che ha già dichiarato?
Io confermo per questo e ancora per gli altri.
Siamo per tutti quanti.
Confermo per quelle, anche per le rapine in casa. Confermo, confermo.
Tutto quello,
confermo.
Conferma tutto.
Panetta fa una scelta che lì per lì è incomprensibile. Vuota il sacco, parla, non avrà, ripeto, alcun sconto di pena, un rimorso, un ritorno a una moralità possibile, protagonismo, voglia di stare sulla scena. Possibile, sta di fatto che parla.
Anche se nell'apparenza lei diceva vi do tutto, vi do tutto, vi do tutto, però noi giravamo e trovavamo sempre un po' di roba.
Delinea finalmente tutta la storia dall'inizio alla fine di questa banda dell'Arancia Meccanica che si conosceva, ma si conosceva tutta a pezzi.
La rapina porta anche alla contestazione del sequestro di persona. Li minacciavano con le pistole, li facevano salire su in casa. Ci tengo a precisare che le armi erano presenti, ma non hanno fatto mai uso. Questo lo dirò fino alla noia perché è un fatto importantissimo.
17 maggio 1986. Arrivano le sentenze. Quelli che i giornali definiscono con dei virgolettati i Panetta Show non sono serviti. Per lui non ci sono sconti.
Il processo si chiude con delle condanne pesantissime. Maurizio Verbena è quello che gli va meglio e si prende 18 anni. Panetta 23 e Leoncavallo 24. Teniamo conto che per il tipo di reati per cui viene emessa la sentenza sono pene esemplari. Qualcuno dirà addirittura che la Roma Bene ha avuto la sua rivincita. Stiamo parlando di rapina, sequestro di persona, detenzione di armi e lesioni, ma non ci sono stati ferimenti. In questo caso i giudici ci vanno giù durissimi.
Fu una sentenza abbastanza pesante. Andai a trovarlo perché volevo parlarci. Si era creata una stanzetta e con delle bottiglie d'acqua faceva i pesi. Lo vedo lungo il corridoio che camminava su e giù come un leone in gabbia con le cuffiette. Dico, sono venuto per vedere un po' come va, però vedo che l'hai presa bene. Vedo che l'hai presa con le cuffiette. Questa fu una battuta sulla quale poi ci abbiamo scherzato mesi.
Se dovessi dire che Panetta è nato rapinatore, direi di no. Se dovessi dire che cercava un aggancio col potere, assolutamente no. Amava la bella vita, è vero, in parte. E questo forse poi è bella, nel senso che amava il mare, gli piaceva andare a fare la bella vita andando in spiaggia.
Panetta aveva difficoltà ad essere un normale. Panetta era un ragazzo intanto atleticamente molto ben dotato, sprigionava vitalità da tutti i pori, insomma. E la perizia che fu fatta stabilì appunto che lui aveva un quoziente di intelligenza superiore alla media, ma una personalità fortemente borderline.
Anche col fatto che usa due nomi diversi, il suo nome è Agostino, ma lui si fa chiamare Remo. Da una parte sembra che cerchi di presentarsi come un personaggio che in fondo ha delle altre motivazioni, cioè in fondo è un bravo ragazzo, ecco. Dall'altra fa il duro, è uno molto yin yang.
Questo era il problema di Panetta, non riuscire ad essere una persona normale.
No, perdono lo fa Gesù Cristo, non io, perché lo dovrei perdonare? No, non ne ho perdonato.
Da un punto di vista giornalistico, mediatico, c'è stato l'accostamento tra la banda di Torre Angela e la banda cinematografica di Arancia Meccanica, tanto che appunto vengono proprio definiti così. In realtà esistono due grandi differenze. Parliamo di componenti che derivano dalla borghesia rispetto appunto alla borgata da cui invece provengono i componenti della banda di Torre Angela. La differenza, peraltro, sostanziale è rispetto all'uso della violenza. Nella banda cinematografica di Arancia Meccanica troviamo del sadismo, trarre il piacere dalla sofferenza che procuravano alle loro vittime, cosa che in realtà non ritroviamo nella banda di Torre Angela.
Sì, nel secondo grado di giudizio in appello, Verbena e Panetta, che hanno collaborato, ottengono comunque un piccolo sconto di pena, nel senso sono 2 anni per Verbena che passa da 18 a 16 e 3 anni per Panetta che passa da 23 a 20. Quella di Panetta era una banda di rapinatori puri. Secondo me c'è anche una componente di odio di classe in tutto questo. Cioè c'è un senso proprio di riscatto nell'umiliare chi normalmente sta un palmo sopra di te. Quello che tu vedi passare con la macchina figa in quel momento è la tua vittima. Ce l'hai sotto, che ti terrorizzato, ecco, sicuramente c'è questa componente. È una componente fortissima.
Alla sentenza di primo grado seguirà quella di secondo grado della Corte d'Appello di Roma del 29 aprile 1987. Nel 2018 Panetta viene arrestato di nuovo per detenzione ai fini di spaccio. In quell'occasione dichiarerà sull'onda del suo passato criminale: «Ho scontato 28 anni di carcere. Sono stato accusato per 70 rapine. Poi mi sono pentito. Ho fatto i nomi di tutti gli altri membri della banda. Ma a quel tempo era diverso. Non esistevano leggi o programmi di protezione che tutelavano i pentiti e li facevano uscire dalla galera. Per questo ho scontato ogni singolo giorno di pena». Nella prossima puntata torneremo a Nord, a Milano, per l'ultima storia delle bande criminali italiane, sempre qui su Sky Crime. Hai ascoltato Bande criminali italiane, la banda dell'Arancia Meccanica. una serie Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.